La rete 2 della Radio Svizzera presenta Regina Madre di Manlio Santanelli. Regia di Mino Müller.
Pronto? Ah, Lisa. Meglio. Anche il dottore l'ha trovata meglio. Io? Non c'è male. No, no, guarda, lasciamo stare le cose come stanno. Un giorno di più, un giorno di meno, ma che vuoi che sia? Passerò qui anche il mio compleanno. Ah, e allora potevi parlare chiaro dal principio. No, no, Lisa, lo so che a stare in mezzo non c'è nessun gusto, ma se quella persona dovesse richiamare, dille solo che magari sarà per un altro anno. È di là in cucina, ma te la saluto io, non ti preoccupare. E te la mollo un po' per domani. Ciao. Sì, ciao. Ah, sei là. Ma quando sei entrata? Non t'ho sentito.
E che? Doveva suonare il tamburo? Comunque non ti preoccupare. Non ho sentito niente di quello che dicevi. Non so nemmeno con chi parlavi.
Con Lisa. Voleva sapere se avevi bisogno di qualcosa.
E se volevi passare il compleanno con un'altra persona.
Allora hai sentito tutto.
Tutto no. Da questo punto qua. E dunque pure che mi devi ammollare per domani che arriva lei. Ma che? Sono una scella di baccalà che se prima non si spugna bene non si cuoce mai.
Avevo capito, stai partendo per una delle tue solite sfuriate. Continua, t'ascolto. Mi metto comodo per godermi il numero.
E ti sei fatto male i conti. Il numero non ci sarà. Ti puoi alzare. Oggi deve essere una giornata tranquilla e felice. È la tua festa, 50 anni, E poi domani te ne vai. E chissà quando ti rivedo, se ti rivedo. E al posto tuo arriva tua sorella.
Ah, è questa la tua vera pena, Lisa. Lei non te ne dà buone tante quante te ne do io, è vero?
Lo so già che mi metterà nelle orecchie mattina e sera. Lei è la sua fede.
Ti vuole convertire.
Mi vuole scemunire. Lei è le figurine dei santi che le caccia da tutte le parti come un giocoliere.
Ma c'è qualcosa in cui credi?
Il sole. Il sole è il vero Dio che si vede e si sente addosso. Ecco perché io non vado in chiesa. Le chiese sono buie. Io proprio non capisco come si può credere in una religione che preferisce il buio alla luce, che pensa di sostituire il sole con quattro candele.
Però a noi ci portavi in chiesa, perché?
Ma io vi portavo pure in montagna, perché non siete diventati alpinisti, perché?
Sì, fa la spiritosa ora. E allora sentiamo, il battesimo te l'abbiamo chiesto noi?
Che potevo sapere io che ve la pigliavate tanto sul serio?
No, parla per Lisa. Io non vado più in chiesa da non so quanto.
Allora perché te la prendi?
Perché? Perché se non mi avessi educato nella fede, non avrei dovuto fare la fatica di levarmela di dosso. La fede. Una fatica che ha occupato gli anni migliori della mia vita. C'è da ridere. In un'età in cui io dovevo costruire, mettere, io stavo ancora a distruggere, a levare. E così mi è rimasto un buco.
Un buco?
Sì, un buco. Sono un uomo cavo, mamma. Una sorta di cisterna da cui è stata tirata fuori tutta l'acqua che conteneva. E poi non ha piovuto più.
Come parli bene.
Parlo bene. Risuono bene.
No, no!
Sai perché? Perché te l'ho detto. È tutto vuoto. E certe volte ho come la sensazione di cadere. Di cadere dentro di me.
Ma come dentro?
Dentro! Dentro! Quando pensa a me, è come se mi affacciasse a una balaustra sospesa nel vuoto. O dalla tromba di una scala e mi gira la testa. Devo subito tirarmi indietro. E se chiudo gli occhi è ancora peggio.
Sei sensibile. Sei troppo sensibile.
Ma, e adesso che fai?
Non lo vedi, apparecchio la tavola.
No, ma io non ho fame.
Poi ti senti ancora più vuoto.
Ma sì, mangiamo, dai. Anneghiamo nei piaceri della carne tutto il male di vivere.
Lo puoi dire, perché mamma tua per la tua festa ti ha preparato un pranzetto. Mi sono scetata alle 7 stamattina.
Ma sì, sì, e i 50 anni vengono una sola volta della vita. Signori, che la festa cominci!
Vieni a tavola così e non ti vesti, non ti fai la barba. Ma sì, vieni come vuoi tu, va.
Mamma. Mamma, ma tu come fai? Che fai per trascorrere il tempo? Per tirar via le giornate sempre uguali?
Mi leggo un libro. Lavoro a maglia. O mi faccio un solitario con le carte. E se non mi va nemmeno questo, mi sento un'opera.
Alla radio? Alla televisione?
Sì! In testa a me. Se chiudo gli occhi, mi posso sentire le opere, le sinfonie. Chi è meglio di me?
Mamma, ma tu sei una disperata.
No, Alfredino, guarda che ti sbagli. Il disperato sei tu. E non mi fare perdere più tempo. Fammi andare a preparare. Sei disperato.
Mi dovevano capitare tutte, persino una madre che non ha mai sentito il richiamo della religione e ora anche della televisione. È invecchiata male, senza uno slancio che fosse uno per il prossimo suo, e adesso è tardi.
Andiamo, bello, che è tardi. Adesso ci mettiamo a tavola. Ti sei lavato le mani?
Che cos'è quell'involto? Hai comprato il pranzo già belle fatto?
Sì, tenevo i soldi da buttare.
E allora?
Scartalo.
Un gol? È per me? Ma perché?
Secondo te tua madre faceva passare la tua festa senza farti nemmeno un regalo? Gli altri si possono scordare di questo giorno. Le sorelle, le mogli, ma le mamme... Ti piace?
Sì.
E mettatel.
Ora?
Già, per venire a tavola, no? Avanti.
È molto bello, eh? Mi piace, mi piace la tinta.
Meno male. Tu poi dici che io non ho uno slancio che uno per il prossimo mio.
Non ho mai detto questo.
E se non l'hai detto, l'hai pensato. Però i calci pure tu li sai dare, e come? Cominciasti già nella mia pancia, pum, pum. Quelli però non facevano male, erano dolci, anzi. Quando uscisti fuori cominciasti a fare sul serio. Già per uscire quante me ne facesti passare? Tutto storto, povero figlio mio. Gli altri escono di capa, lui no, lui...
Di piedi. No, dimmi subito che intenzioni hai. Vuoi dedicare questa giornata alla commemorazione di un parto di 50 anni fa?
No, io volevo solo dimostrarti che non ti porto nessun rancore se nascendo mi hai dato le pene dell'inferno. E se ancora oggi...
Ancora oggi cosa?
Te lo sei scordato il libro. È una ferita che mi porto qui nel petto e che butta ancora sangue.
Oh, ma il libro? Ma è acqua passata ormai. Mi ci vedi lavorare.
E tu sempre così fai. Lasci sempre tutto a metà.
Sai che ti dico? Voglio farti anch'io un regalo.
Che c'entro io? Questo è il compleanno tuo, non il mio.
Prendilo. È tuo.
Il tuo blocco di appunti. Ma che me ne ha già fa?
No. Tu ora te lo prendi. Poi magari, se lo vuoi distruggere, fa pure. Non me ne frega niente.
Ma allora tu mi stai dicendo che sei pentito e che rinunci alla tua infamità. È così?
Non è affatto così.
E quanto sei brutto. Mi piace, sicuro che mi piace. Regina madre. E questo cos'è?
E che vuoi che sia? È il titolo, no?
Eh già, il titolo. Tu hai voluto dire che io sono una mamma come non se ne trovano più. la regina delle mamme.
Ho voluto dire che in assenza di nostro padre hai esercitato il potere come le regine madri della storia.
Non capisco.
C'è poco da capire. Sono parole tue che il babbo era per te né più né meno di un re. E così alla sua morte hai preso le redini dello Stato per consegnarle un giorno a noi figli. Ma poi, reggendo, ci hai provato gusto e... Come Caterina dei Medici, regina di Francia, che ne fece di cotte e di crude. O come Anna d'Austria.
Regina d'Austria?
Sempre di Francia, che ne fece anche lei di cotte e di crude.
Tu ora cambi il titolo al libro.
Perché?
Perché io al massimo avrò fatto una poco la spiritosa quando andavo al mare e dunque non tengo niente da spartire con queste due signore. Cambiala, mamma.
No.
Cambialo.
No.
E va bene. Adesso mangiamo. Ecco.
No,
ecco.
È poco, mi raccomando.
No, mangia, devi mangiare, te lo sei scordato il vuoto? Fuori al ristorante si rovinano lo stomaco e poi fanno gli schifiltosi con la cucina della mamma.
Quale ristorante?
Quale ristorante? Beh, sì. Ti parliamo a fare.
Avanti, e caccia il rospo.
Il rospo? Eccolo qua, il rospo. Da qui non si scappa. Se non è stato il ristorante, è stata la cucina di quella là che ti ha rovinato lo stomaco.
E lo sapevo.
E perché? Lo vuoi negare che prima di sposarti mangiavi tutto? E adesso pure il merluzzo in bianco ti fa acidità. E allora con me?
Con me? Sono passati 30 anni, mamma. 30 anni, lo capisci?
Sono passati pure per me. Solo che a me non mi fa male niente, mangio tutto. E quanto ne voglio. Dopo 2 ore, leggera come prima. Perché?
Perché? Perché tu sei straordinaria, l'abbiamo già detto.
No. Te lo dico io perché. Perché in tutti questi anni ho sempre mangiato a casa mia, ho sempre puntato sulla salute, io.
E ora hai perduto tutto. Tutto. Sì, mamma. Lege son fait, rien ne va plus. Cara mamma, hai sempre puntato sulla salute. Bene. E ora la pallina gira, gira, gira e si ferma. Oh, che sventura! Si ferma sulla malattia.
Sei crudele.
Non sono crudele, sono giusto.
Ti devi fare vecchio pure tu.
Io non ho bisogno di diventare vecchio. Io da tempo punto direttamente sulla malattia. E tu no, tu la consideri un'ingiustizia. Una cosa che va bene per gli altri, ma non per te.
E certamente, io sto bene. Non mi sento nessun male.
Ah sì? E allora c'è proprio bisogno che tiri fuori tutte le tue analisi, eh? Te le devo sventolare sotto il naso per farti abbassare la cresta?
Sei un pozzo pieno di serpi.
Di vipere, di cobra, di serpenti a sonagli. Ma perché? Chi è che mi costringe a essere così? Chi ha cominciato? Anzi, ricominciato, non io. Io sono venuto qui da te per mettermi a tua disposizione. E oggi potevo andarmene. E sono rimasto per farti piacere, per allietarti.
Con quella faccia.
E con l'unica faccia che mi ritrovo. E un'altra donna avrebbe apprezzato, avrebbe saputo godersi il ritorno del figlio.
Sì, il ritorno dello sciacallo che viene a scrivere il libro sulla morte della mamma.
Un libro, il libro! Vabbè, ho capito. Ecco qua.
Fermo! È mio, me l'hai regalato, mo!
Era lo straccio!
E io ti sfilo!
E avanti, avanti! E sfila! Sfila! Quanto hai fatto questo tutta la vita, hai sempre fatto e disfatto! E ora hai perduto tutto, tutto! Tu ora mi usi una cortesia.
Una cortesia?
Tu ora... chiami mia moglie con il suo nome.
E che c'è zecca, scusa. Stavamo parlando di cose serie e te ne esci con una fesseria simile.
No, non è una fesseria. Tu ora pronunci il suo nome.
Alfredo, che sono quegli occhi?
Forza, tira fuori il suo nome.
Mangiamo prima.
Niente, non si mangia se prima non si dice per intero quel nome.
Alfred, tu tieni geni e pazzia. e pazziam.
Ah, e vuoi fare il braccio di ferro? Bene, ma bene, io... E io ti leggo la sedia. Ecco qua, prendo la mia cintura. Ecco. E vediamo chi la spunta.
Quanti tormenti deve sopportare una madre.
Ecco fatto.
Avanti. Mi arrendo. Che cosa devo fare? Dire quel nome? E io lo dico. Ma prima scioglimi, che mi cominciano a fare male le spalle.
Il nome. Sentiamo.
Verminia.
Come? Ma non ho sentito bene.
Verminia, Verminia, Verminia.
Verminia senza la V, che c'entra la V?
Verminia, Verminia, Verminia. Mi sono imparata a dirlo bene, che te ne pare che mi sono imparata?
Va bene, hai vinto tu. Anche perché, se lo vuoi sapere, a me non me ne importa niente.
E come mai?
Così.
Ti sei offeso?
No, non mi sono offeso. Anzi, d'ora in poi puoi dire quello che vuoi su lei.
Erminia, non lei. Sì, dovessimo fare che mo che me lo sono imparato, non serve più.
Infatti non serve più.
Come?
Perché non è più mia moglie.
Gesù, è così me lo dici?
E come te lo devo dire?
Io non capisco, non capisco proprio, ma... da quando?
Saranno almeno 4 anni.
Gesù!
Ma che fai?
Telefono a tua moglie, mi deve sentire.
Ma lascia stare, ma lei non ne ha colpa, l'ho voluto io. Ma
allora la devo consolare.
Ma se non la potevi soffrire?
Non la potevo soffrire allora e adesso sì. In fondo non era male.
Troppo tardi. Ci dovevi pensare prima, troppo tardi.
Ma dove sta? A casa tua? A casa sua? A tavola non si fischia, parla.
Ti interessa tanto?
Certo che mi interessa.
Ma poi sei capace di tenertelo per te, di non dirlo a nessuno?
E a chi lo dovrei dire? Chi vedo io oltre a te? Allora?
Me la sono mangiata.
Che? Ma come mangiata?
Mangiata? Mangiata, mangiata. Masticata pezzetto per pezzetto e poi mandata giù. Glu, 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 glu. Ma oh. Le ossa no. Le ossa le ho bene essiccate al sole, poi le ho messe in un sacco e le ho conservate nell'armadio.
Oh.
Ma vedo che ti interessa sapere qualcosa di più, mammina. E io te lo voglio dire. Era stato un inverno rigido, mamma. A memoria d'uomo non si conosceva un inverno più rigido. Tanto che si prevedeva il contraccolpo di una carestia.
Oh.
Al giornale correva voce che la gente non avrebbe saputo accusare il colpo senza reagire all'apparire delle vacche magre. Una sommossa, via.
Come l'assalto ai forni dei promessi sposi.
Brava.
E
allora Erminia mi fa: l'unica è ritirarci nella nostra casa in collina e aspettare che passi. Basta, alla fine partiamo. Arriviamo col buio. Ma non tanto da non vedere che tutto il giardino era fiorito per una primavera ancora di là da venire in città. Ma la mattina dopo mi sveglio con la strana sensazione di essere diventato sordo. Non un suono, non un solo rumore dall'esterno, soltanto le mie pulsazioni. Ormai le sento in qualsiasi momento.
Povero figlio mio.
E accanto a me il respiro calmo di Erminia, ancora immersa nel sonno. Mi alzo, apro le ante della finestra. Alla finestra, un tampone bianco.
Gesù, e che?
Pensa, era scesa tanta di quella neve durante la notte da tapparla completamente. Vado su, in mansarda. Lo stesso. Do un'occhiata attraverso la cappa del camino. Buio, anche lì. Siamo prigionieri, siamo sepolti vivi sotto la neve. Il telefono!
Il telefono.
Ma il telefono è bloccato. Sepolti dalla neve, isolati dal resto del mondo. Come era Radamessa e Aida nell'opera immortale.
Già.
Non è quanto di meglio possono sperare un uomo e una donna che vogliono ritrovare le ragioni del loro antico amore. Seguirono giorni straordinari. Due, tre, non ricordo quanti.
E che mangiavate?
Sì, è anche vero che qualcosa dovevamo metterla sotto i denti e non si vive di solo amore. Ma terminato l'ultimo pacco di biscotti, che si fa? Che non si fa? Erminia propone di aprire una galleria nella neve fino al giardino. Oh, e vennero i giorni dei gerani cucinati in tutte le salse e delle rose, delle viole marinate in pinsimonio e così via. Le nostre bocche erano odorose come bouquet per amplessi caldi, umidi, estenuanti come serre.
E la neve?
E la neve sempre lì. Gli amplessi cominciarono a farsi più rari, gli scatti d'ira più frequenti. Da due che eravamo, ci ritrovammo in tre.
In tre?
La disperazione s'era invitata da sé. Finché un giorno Erminia se ne uscì con quell'orribile idea. Quanta nobiltà nel suo volto e nella sua voce. La notte non chiusi occhio. E credo che lo stesso sia stato per lei. L'indomani pareva che fossimo d'accordo da sempre. Lei si lava accuratamente, molto più accuratamente del solito. Si cosparge sotto i miei occhi stralunati di profumi naturali, odori presi dal giardino, mentuccia, salvia. Mi parve di riconoscere anche del rosmarino. Indossa una camicia da notte tutta bianca, una specie di virginale tunichetta, e si distende lunga sul tavolo da cucina, serena in quella totale offerta di sé. Io mi accosto a lei con lo stesso tremore, ora me ne rendo conto, con il quale un tempo mi accostavo all'altare. Lei ha gli occhi chiusi, li riapre per dirmi: spero che tua madre apprezzerà una volta tanto il mio operato e che mi sono immolata per la sopravvivenza del figlio suo. E richiude gli occhi per non riaprirli mai più.
E quelle furono le sue ultime parole.
Quelle?
Tenera, però.
Tenera? Lo so io quanto ho dovuto masticare.
Alfredo, non ti permetto di scherzarci sopra. Però, come si dice, mors tua, vita mia. Andiamo, rimettiamoci a mangiare. Mi è venuto proprio buono questo ragù.
L'appetito non ti manca, a quanto vedo.
È l'unico piacere che mi è rimasto. Levami pure quello.
Ma come fai? Come fai? Non è passato più di un minuto da che ti ho fatto quel racconto. Un racconto efferato, che più efferato non si può. Una persona normale sarebbe svenuta, avrebbe dato di stomaco. Tu già ti sei scordata tutto.
Andiamo, Alfredo. Come si dice, ogni bel gioco dura poco.
Quale gioco? Io non giocavo mica, sai.
Alfredo, ma tu veramente fai? Tu veramente pensavi che m'ero creduto tutto?
Ora chiaramente non vuoi riconoscere di esserci cascata.
Cascata io? Io sono malata, ma la testa, quella per fortuna ancora ce l'ho buona. Mangia a mamma, su.
Ci sei cascata, invece? Mentre raccontavo, ti guardavo, sai, con la coda dell'occhio. Trattenevi il fiato, ti contorcevi sulla sedia.
E tu ti sbattevi a quel modo, potevo darti una delusione simile.
Io non so che farei, ma che ti costa riconoscere che almeno all'inizio ci hai creduto?
Nemmeno all'inizio, mai. E ora sai che faccio? Mi segno tutto e poi lo metto sul libro.
Quale libro?
Quello che sto scrivendo su di te.
Tu stai scrivendo un libro su di me?
Su di te, su di te.
E perché?
Come perché? Scusa, tu puoi scrivere un libro su di me, io non posso scriverne uno su te.
Ma che te ne fai?
Che me ne faccio? Me lo vendo al tuo giornale.
Sì, e poi quelli se lo comprano.
Se lo comprano. Non hai detto che volevano un libro sulla morte mia?
Ma tu lo stai scrivendo su me?
E tu? Tu non sei la morte mia? Andiamo, e di la verità che tieni una mamma spiritosa, e riconoscilo.
Ridi. Ma hai ragione di ridere. Io tengo 50 anni tondi, e che cosa ho realizzato? Niente.
Calmati, Alfredino. Ma come, stavamo scherzando tanto bello e tu di botto morto.
Hai ragione, mamma. Io sono partito dicendo, io non sono come gli altri. Io prima capisco e poi faccio. E che ho fatto? Niente. Perché mi porto troppi problemi dietro, notte e giorno. E devo stare sempre a combattere, a fare il braccio di ferro. E se no faccio un tale ritorno indietro che ricomincio a succhiarmi il pollice. Sono una merda, mamma. Tu non hai fatto un figlio. Hai fatto una merda.
No. Tu non le devi dire queste cose brutte su di te. E neanche su di me. Non te lo permetto. Tu sei soltanto una creatura più sensibile delle altre e no. Allora...
No, lasciami parlare.
Parla.
La medicina si è sciolta nel sangue ed è andata a riempire i recettori. Che sono i recettori? E sono dei tessuti che teniamo qui intorno al cervello, pressappoco. E quando la medicina va a riempire i recettori, l'ansia passa, ma viene la depressione.
Ma che stai dicendo? Io non ti seguo.
Mi seguo io. È brutto soffrire, stare male e sentire che il proprio male non è affascinante neanche un poco. Non interessa a nessuno. Ma io ho deciso, ricomincio da capo.
Come sarebbe da capo?
Da capo, ricomincio da zero, tabula rasa, ritorno a bomba. E se la mia vita tira in quel senso, ma che faccio? Io sto sempre a frenare, ma io mollo tutto e mi faccio portare sfrenatamente, dissolutamente. Ma per fare tutto questo bisognerà rimettere su la casa di Pizzo Falcone.
La nostra casa, quella dove sei nato tu?
Esatto.
Ma quella l'hanno buttata a terra già da tanto tempo.
No, non quella, un'altra, ma in tutto uguale. E ci andiamo a vivere insieme, eh? Ora, dai, aiutami a ricordare com'era fatta la nostra casa. Su, che un ricordo tu, un ricordo io. La rimettiamo insieme in 5 minuti, perché era bella, È vero che era bella.
Era bella anche perché dentro ci stava tuo padre.
E va bene, lo sarà un po' meno, ma sempre bella resterà.
Spostiamo i piatti, eh?
Sì.
Io vado a cercare...
Che cosa? Che cerchi?
Un pezzo di carta.
No, ma sta qua la carta, eccola qua. Tutti i fogli del libro. Ecco qui. Una penna, ce l'hai
sì,
la penna?
Sì, ecco la penna.
Va bene. Allora, partendo, ecco, dalla porta d'ingresso, si entrava... Nella sala con le piante. Ti ricordi? Due grosse piante.
Due kenzie bellissime. Ogni mattina con un batuffolo di ovatta umida le pulivo foglia per foglia.
Dalla sala con le piante si passava nello studio di papà. Così. Ecco, correggimi se sbaglio.
Vai, che stai andando bene. Sembra di tornarci.
La sala da pranzo.
Col terrazzo, dove giocavate tu e tua sorella dopo i compiti della scuola.
Il terrazzo. È vero. Con il glicine. Quando era tutto fiorito ci mettevo la testa dentro e mi veniva la pelle d'oca. E poi rimanevo strano, come spossato, fino al giorno appresso. Su, andiamo avanti. E dopo la sala da pranzo, ecco qua, ecco, le nostre camere da letto, quella di Lisa e quella mia, dove la notte ogni ombra sulla parete era lo zingaro sfregiato che veniva a rapirmi. No, basta, proseguiamo ancora. Ecco, e qui, in fondo al corridoio, la camera da letto tua e di papà, l'altare dedicato ai lari coniugali, luogo inaccessibile a noi figli. Non ci potevamo neanche accostare a nessun'ora del giorno.
I figli non devono entrare nella camera della madre e del padre.
Nella camera del re e della regina.
Tuo padre in questo era inflessibile.
O tu?
Tutti e due.
Ma io? Ora te lo posso dire. Quando voi eravate occupati in un altro luogo della casa, quattro mi infilavo là dentro e mi andavo a stendere giusto al centro di quel lettone.
Tu facevi questo? Oh, veramente?
Sì, e col cuore in gola, con uno spavento addosso che mi mozzava il respiro. Restavo là immobile, in uno stato di confusa trepidazione.
E perché lo facevi, se poi stavi tanto male?
Ma perché lo dovevo fare? Ma non capisci? Era come una sfida, un duello con il destino, una prova mitica. E allora, con l'orecchio teso a cogliere il minimo rumore, aspettavo finché non udivo i vostri passi che si avvicinavano attraverso il corridoio. Solo a quel punto saltavo via da quel letto, lo ricomponevo alla meglio e scattaiolavo fuori appena in tempo. Ancora una volta salvo per miracolo, ancora una volta scampata un'orrenda fine dopo il grande peccato di lesa intimità.
Povero figlio mio, quanto eri complicato pure a quel tempo.
E senti, non è mica finita qui. No, perché c'era in quella camera un altro grande motivo d'attrazione, se non il più grande.
Ah, sì?
Nel secondo cassetto della chiffoniere, tra mille altri oggetti appartenenti a te, la tua trousse, con i trucchi vari, cipria, rossetto, nero per le ciglia.
Andavi a frugare pure là? Che malandrino!
No, non frugavo. Con cautela estrema aprivo quella scatola delle meraviglie e ne aspiravo il profumo intenso, struggente. Come facevo col glicine.
Ma tu veramente ti ricordi la mia trousse?
Era di tartaruga bionda. Aveva una chiusura che mi affascinava particolarmente. Due piccole mani che si incrociavano quando si chiudeva. Due manine d'argento o d'oro.
Aspetta un momento.
Ma che fai? Tu dove vai?
Eccola qua.
No, non è possibile.
Controlla.
Ma sì, è proprio questa, è questa. La tua trousse. Tu ora ti trucchi.
Io?
Tu.
Per chi mi devo truccare più?
Per me.
Ma tu sei uscito pazzo.
Eh? O non è il mio compleanno? E allora ti voglio truccata come ai bei tempi.
No.
Anzi no. Ti trucco io.
Ma no. No, ma che fai?
Ecco, la matita nera sulle palpebre.
Non mi ceccare.
Così. Ecco, le sopracciglia. Ecco fatto. Un po' di rosso. Ecco,
piano.
Sulle guance. Qui, ecco così. La bocca, ora la bocca.
Non sui denti.
Chiudi le labbra. Ecco, benissimo. E poi un po' di cipria. Ecco fatto.
I capelli, via, via queste forcine, via, via, via. Ecco qua lo specchio. Guardati. Sei bellissima.
Non è che hai calcato un poco troppo la mano?
Ma no, è la prima impressione.
Sarà. Io mi sento come una vecchia passeggiatrice.
E anche se fosse, la madre e la puttana, finalmente riconciliate, finalmente a braccetto.
Che stai dicendo?
Niente, niente. E ora si balla!
Ma perché tu sai ballare?
E
la musica?
E non hai detto che sei capace di suonarti nella tua testa le intere sinfonie? E mo? E suonati un valzer? Dai, un, due, tre.
Sì, ma chi porta?
Ah, io, chiaramente. Un, due, tre.
Fermati, Alfredo, che mi gira la testa.
Non temere, ti reggo io.
Fermati, pazzo.
Dobbiamo festeggiare. Libare ai lieti calici.
No, basta.
Che c'è, mamma? Ti senti male? Dimmi che ti senti. Il cuore. Ti prendo le gocce. Che è successo?
È successo che mi hai ucciso un piede. Ah, questo è successo.
Io?
M'hai fatto vedere le stelle.
E quando?
Quando? Ora, momo.
Non me ne sono accorto.
Non me ne sono accorta io. Non sai ballare, non è cosa per te.
Io non ti ho pestato, ne sono certo. Stai facendo tutta una recita.
Ma perché non sai ballare? Perché non sai portare, ecco qua. Il ballo sta tutto in quello. Il cavaliere deve far sentire alla dama che è lui che comanda, che è lui che decide dove si va. Oh. E allora, se non sei buona a portare, perché non ti fai portare? Tuo padre, lui sì che sapeva portare.
Sta zitta!
Mi faceva sentire come un cavallo. E il suo braccio forte alla vita era come il morso a cui si deve per forza obbedire.
Sta zitta! Non ti voglio sentire! Non ti voglio sentire!
Sto zitta, ma è così!
Ah sì? E allora guarda che ti dico. Tu parli in continuazione di mio padre. Dici che era straordinario, superlativo, inarrivabile. Sostieni di averlo amato infinitamente. Ebbene, io non ci credo. Io non ci credo. Non credo a una sola parola di quello che dici.
Non ci credi? Ma se insieme alla sua è finita pure la mia vita.
E allora diciamo che hai cominciato ad amarlo proprio all'indomani della sua morte. Anzi, hai cominciato a persuaderti d'averlo sempre amato. E perché? Perché ti sentivi in colpa. In colpa perché papà non era morto e basta. No! Si era lasciato morire!
Ma che stai dicendo? Che stai dicendo?
Aveva perso ogni interesse alla vita. Deluso nella professione. Deluso nell'affetto coniugale.
Tu sei esaurito! Ecco perché parli a vanvera così!
Deluso, sì! Tu l'avevi sposato ma non te ne fregava niente. Il vostro matrimonio è stato un inferno! E in quell'inferno avete fatto vivere pure noi figli!
È un pezzo per il tuo giornale! Guarda che non te lo comprano, non ti illudere, perché fa proprio schifo!
Come tutte le verità!
Ma chi te le ha dette? Tutte queste fesserie, chi te le ha dette?
Nessuno. E le ricordo! E se le ricorda anche Lisa, le litigate sino a luna di notte!
E Lisa, sì, Lisa! Un altro bell'acquisto! Ma il padre eterno al posto di quell'uomo si doveva prendere
a... Ma noi figli! È questo che vuoi dire?
Si doveva pigliare a me, che hai capito?
Gli hai rovinato la vita. L'hai costretto ad essere geloso perfino perfino delle tue amicizie femminili.
Come? Che dici?
Quella monaca, quella suor Vincenzina. Ora fai la mangiapreti, ma allora no, li frequentavi e come? Preti e monache! Mi portavi in quel convento. In quel convento di monache ogni giorno. Io passavo le ore in un angolo con un giocattolo, mentre voi parlottavate, ridevate, vi scambiavate i regalini.
No, 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 tu non sei uscito pazzo. Tu pazzo lo sei sempre stato, da che sei nato.
Se penso che posso essere figlio di una monaca.
Martin Lutero, figlio di una monaca era.
Ma la monaca era sua madre, non suo padre!
Pazzo! Isterico! Epilettico e tutto il resto! Se tu tieni un attacco di fantasia, va, parla tu solo. Io non ti sto a sentire, io me ne vado! E quando è questo? Guarda che io e tuo padre lo sapevamo benissimo quando tu entravi di nascosto nella camera nostra. Apposta! Facevamo i passi belli forti per farteli sentire!
Oddio, 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 oddio. Dove l'ho messo? È qua. Vuoto. Sono finite! Deve essere un'altra scatola là. Ma come ho fatto? Come ho fatto a ridurmi senza le pillole? E adesso? Questo? Le mie iniezioni? No, le iniezioni no, sono troppo forti. No, col vino che ho bevuto, poi io devo scendere. Sì, devo trovare una farmacia. Devo uscire. Come esco in questo stato? In pigiama, con la barba di 3 giorni. No. Io dovrei vestirmi. Oddio, che male. Dovrei radermi. Così mi arrestano, mi rinchiudono. Mi sento male. Sto proprio male. Sto male.
Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Alfredino, tanti auguri a te. Una sola mamma è buona per 100 figli, ma 100 figli non sono buoni per una sola mamma. Come vedi, io già mi sono scordata di tutte le cattiverie che mi hai detto. Ci ho passato un bello straccio bagnato da sopra. Guarda che bella torta ti ha preparato mamma tua, eh? Al cioccolato che ti piaceva tanto. Vieni a spegnere le candeline. E vieni, che per fare tutto mi sono alzata alle 6. Era ancora buio. E chi altro li fa tanti sacrifici? Solo la mamma. Su, che la cera sta scorrendo sopra la glassa. E su, Alfredino, e muoviti. Non fare come quando eri bambino, che fingevi di mettere le dita nella presa della corrente e poi ti buttavi a terra per farmi pigliare uno spavento a me.
Thank you.
Abbiamo trasmesso Regina Madre di Manlio Santanelli. Personaggi e interpreti: Regina Chetti Fusco, Alfredo Antonio Ballerio. Sonorizzazione Massimo Scampicchio. Realizzazione tecnica Edi Realini. Montaggio Perry Tiesch. Regia Mino Müller.